Sei su Voci.fm.
Su Voci.fm Teresa Pascarelli, ben trovata e buongiorno a te.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, Teresa Pascarelli, attrice, doppiatrice, bilingue naturalmente, ma in questo momento soprattutto la cosa che ci interessa di più, conduttrice di Fumbleland. Mi è scappato un errore, lo so che il mio inglese non è perfetto come il tuo, per cui perdona. Fumbleland, così va meglio?
Fumbleland, perfetto,
perfetto. Perfetto. Tutti i pomeriggi ti vediamo appunto con questa serie dedicata ai bambini per far loro imparare l'inglese, per insegnar loro l'inglese su Rai Yoyo. E tu però ti sei inventata una cosa adesso un po' particolare, perché non ci sono le scuole, i bambini stanno a casa, i genitori non sanno più come tenerli buoni e farli divertire, quindi raccontaci, io resto a casa con i Fumbles.
Allora, i Fumbles sono personaggetti animati che nascono dagli errori di ortografia dei bambini, ovviamente in un mondo fantastico. Perciò se un bambino scrive per esempio airplane mettendo l'H davanti, quando vuole scrivere aereo, airplane, dato che hair significa capelli, nasce l'aereo capellone. Se scrive notebook invece di notebook, mette la S al posto della T, invece del quaderno notebook, gli spunta dal quaderno un quaderno nasone, un personaggetto. C'è la capra da pioggia, il mirtillo appiccichino, blueberry, dove mettono la G di glue al posto della B di blue, mirtillo. Tutti questi personaggetti si animano, sono animati e volano nel mondo di Fumbleland, dove loro vivono. Perciò abbiamo appunto la maestra e il bimbo che si trasformano anche loro in cartoni animati, seguono il Fumble nel mondo animato, che è poi un mondo virtuale, e lo acchiappano e lo convincono a correggersi. Questa insomma è la base del nostro programma. Questo programma intrattiene soprattutto, insegna anche tutta una serie di parole, perché il Fumble di per sé è già parole, porta con sé quattro parole. Ogni Fumble, solo nominandolo, insegna quattro parole. Esempio appunto di Nosebook, impari nose, notebook e notebook, quaderno. Da queste quattro parole e dalle frasette inglesi che dici durante l'episodio già imparano un po' d'inglese, ma la cosa che veramente li porta a fissare le nozioni d'inglese sono le attività che fanno dopo aver visto l'episodio, perché ogni fumble è una fumble lesson. Da ogni personaggio si estende un tema, per cui appunto Mirtilla Piccino introduce il tema della frutta, il tema dei colori, da blu e da glue e da blueberry, e il tema della cartoleria, per cui a seconda di quello che vuoi far espandere da questa fumble lesson hai degli argomenti di cui parlare e tutto un lessico derivato, per cui tutti i colori, i frutti su cui il bambino può giocare dopo aver visto l'episodio. Perciò abbiamo creato tutte le fumble lessons da ogni fumble e delle attività che i bambini possono fare. Perciò in questo periodo abbiamo messo a disposizione dei genitori sulla nostra pagina Facebook, abbiamo pensato di perché ci scrivevano, guardiamo il tuo programma tutti i giorni, cosa possiamo fare, ti prego scriveci, metteci qualcosa, noi già postiamo ovviamente notizie sul programma eccetera. Abbiamo inventato questo percorso quotidiano, per cui ogni giorno i bambini hanno un post con dei materiali su un fumble, diviso in settimane. Ogni settimana è dedicata a un fumble diverso. Dunque adesso siamo nella settimana dell'omino frittella, man cake, che è il fumble di pancake, la frittella. Invece della P hanno messo una M ed è nato l'omino frittella. Ogni lunedì c'è la presentazione del fumble, dunque lunedì questo c'è stato il post numero 1 che trovate sulla nostra pagina Facebook Fumbles in Fumbleland. C'è il post bello evidenziato, così non si perde con gli altri post, e dice alla famiglia: allora ecco, benvenuti alla prima giornata di man cake, l'omino frittella, potete andare a vedere l'episodio su Rai Play, per cui link all'episodio gratuito su Rai Play, poi tornate qui, scaricate il disegno, fate varie attività. Qui
senti, Teresa, oltre ad essere attrice e conduttrice, tu sei anche una doppiatrice, no? E noi sì, di Voci.fm siamo molto curiosi, perché noi siamo abituati a intervistare e a parlare con doppiatori che danno la loro voce italiana ad attori stranieri. Tu invece fai il contrario, nel senso che hai dato la tua voce in inglese, parlando in inglese, ad attrici italiane, non so, Asia Argento, Romina Mondello, Chiara Caselli. Come sì, funziona e quanto ti piace, sì, questa cosa?
Sì, sì. Allora, io sono nata e cresciuta all'estero, sono nata in Oriente, sono stata 20 anni in paesi orientali frequentando le scuole inglesi e americane, per quello sono bilingue, alla fine per quello insegno l'inglese, mi è venuto naturale, insomma, non sono un'insegnante, adesso forse lo sono un po' diventata. Però tornata in Italia ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, ho fatto l'attrice di prosa, io sono di base un'attrice di prosa, però on the side, per guadagnare, facevo la doppiatrice, la speaker, ho fatto la voce di un sacco di corsi di inglese, sono la voce adesso di Wind, la voce ufficiale inglese di Wind, la voce lì dello Schenker Berlitz, perché Berlitz, mi chiamava, cioè, siccome ho un'addizione pulita anche in inglese, c'ho un educated American English, posso passare dal British all'americano continentale pulita, insomma, poi anche professionalmente ho ormai lavoro da tanti anni e ho questa addizione pulita, per cui mi chiamano molto a fare documentari, voce eccetera, e chiaramente anche a doppiare. C'era una volta a Roma la cooperativa di doppiatori inglesi, c'è ancora ma è molto più piccola, c'è meno lavoro, ma una volta c'era tantissimo lavoro. In Italia si doppiavano molti film italiani per l'estero, all'estero e anche film internazionali che non avevano niente a che fare con l'Italia venivano doppiati a Roma, in Italia, perché abbiamo questa tecnologia incredibile, gli studi di Cinecittà, i tecnici fantastici. Come tecnologia di doppiaggio siamo ancora, credo, leader. Ora doppiano anche in altri paesi, ma sapete bene che prima loro mettevano solo sottotitoli, invece noi abbiamo viziato il nostro pubblico doppiando. Perciò praticamente i film italiani per l'estero e anche altri film venivano doppiati qui, soprattutto perché c'era tecnologia, non tanto le voci. Voci eravamo poche, voci professionali inglesi qui, però facevamo venire doppiatori dall'estero e ho doppiato adesso tanti film di Dario Argento, e appunto doppiando anche Asia, in Il sindaco di Stendhal, Chiara Caselli in Milano, Roma, manco mi ricordo i nomi perché sinceramente, comunque ho dato la voce in inglese a molte delle nostre attrici italiane per la colonna internazionale e ho doppiato anche in italiano, però in italiano i direttori di doppiaggio mi vedono come un'americana, anche se io sono italianissimo, ho fatto l'accademia e ho recitato con
vedi,
con
quindi i pro e i contro
attrice di prosa italiana che parla italiano e che recita in teatro con appunto Gazzolo, Orsini, Lamelato, Uero Spagni, insomma i nostri grandi, ho avuto la fortuna di lavorare in teatro ad altissimo livello, per cui parlo italiano, eppure per il doppiaggio italiano io sono un'americana. E allora mi chiamano solo se hanno bisogno di accenti stranieri o cartoon, perché faccio molte voci cartoon, ma va benissimo perché non avrei sinceramente neanche il tempo di fare la carriera del doppiatore italiano tutti i giorni. Ed è stato bellissimo, ho fatto anche tante voci in Italia, tipo Cari, la babysitter degli Incredibili, l'ho doppiata io in italiano.
Ma poi ho visto anche Pocahontas, giusto?
Pocahontas, ho fatto tutta la serie di Pocahontas in inglese per tutto il mondo, ho fatto tantissime serie di Mondo TV, però
ti piace, italiano. Ti piace più far parlare un personaggio reale, un'attrice in questo caso, ovviamente nel tuo caso, oppure un personaggio dei cartoon?
Cartoon è faticoso perché ti rovini un po' la voce, ma è divertentissimo.
Perché la devi impostare, la devi fare...
Sì, fai tutte le vocine, appunto.
Certo.
Che poi i cartoni hanno un'energia pazzesca, no? Per cui c'è vuole doppiatori, che poi tra l'altro paradossalmente è pagato meno, ma il doppiatore si stanca molto di più, però è divertente. Ma insomma è diverso, i cartoni sono divertenti e i film invece sono più, danno una soddisfazione più personale di interpretazione, sono più emotivi, più impegnativi come attore, insomma.
C'è un episodio di un doppiaggio particolare che ti ricordi, che ti ha divertito di più? Non so, magari hai iniziato a doppiare e hai detto mamma mia, queste cose non le direi mai, oppure un episodio divertente proprio nello studio di doppiaggio, sì, che ti è capitato?
Sì, beh, ci sono appunto tutti i film di Argento dove mi sgolavo, mi spaccavo le corde vocali, però lì con la tecnica, cioè, c'era tutta la sfilza dei film di Michele Soave, per cui lì vabbè è stata pesante.
Paura,
però,
come si fanno le grida? Come si fanno le grida in sala di doppiaggio?
Le grida le fai, devono sembrare vere, per cui ti deve proprio gracchiare la gola, poi con la tecnica che hanno ovviamente tutti i doppiatori e gli attori di teatro riesci a non rovinarti la voce, però io ho sempre ritenuto, ma come tanti miei colleghi, che questa tecnica non deve sentirsi, non si deve sentire, sennò non la dai a bere, diventi tecnico, cioè freddo, si percepisce che ti stai risparmiando e allora il pubblico secondo me se ne accorge. È strano perché il doppiaggio poi non è vero, tu sei un leggio, non sei sul set, non sei tu, ma almeno sul set, anche se è tutta finzione, sei immerso nell'atmosfera, o sei in teatro, sei immerso nella scena, poi entri più nella realtà e c'hai il tuo corpo e reciti. In doppiaggio sei un leggio, cioè molto tecnico, eppure acquisisci anche una tecnica emotiva istantanea. Aspetta, una cosa divertente che è successa, siccome io sono molto fisica perché sono attrice di teatro, io alle G ho fatto fatica a imparare a stare ferma, a parlare al microfono, perché se urlo di qua chiaramente è il fonico, dice Adele, ho sentito niente, né? Il cavo della cuffia con cui tu senti l'originale è attaccata alle G. Allora, siccome io sono una che si mette dentro come tutti gli attori di teatro, fisica, dovevo proprio fare, non so, era una scena in una giungla dove mi acchiappavano, mi rapivano, per cui lottavo come una pazza. E ho fatto let go of me, cioè lasciami andare, ho spaccato, sfasciato tutto il leggio, è saltata la cuffia, filo tutto, spaccato tutto, insomma, ecco, questa è stata una cosa rimasta storica alla Fano Roma, hanno appeso la mia cuffia col cavo completamente in brandelli
e non ti hanno pagato quella volta.
Esatto, ma hanno pagato la cuffia.
Senti, ovviamente sì, c'è un modo completamente diverso, no, di usare la voce quando doppi, ecco, quando, oppure sì, quando reciti a teatro e quando ti metti in modalità interpretativa e in modalità divulgativa. È giusto, possiamo
dirlo, certo, se sei la speaker, tipo sei la voce, i documentari, dipende, tutti i generi hanno un tipo di voce diversa, c'è la voce dal documentario d'arte, storico, la voce pubblicitaria, la voce promozionale, la voce rassicurante, io appunto faccio anche la voce di spot, dipende da cosa serve e il delegato di produzione che ha bisogno che tu, è bellissimo essere veramente, pongo nelle loro mani, mi piace moltissimo, anche se sono autrice, produttrice, creatrice di quello che faccio, mi piace tantissimo andare diretta dagli altri, è una cosa rilassante, stimolante e è una sfida, andare e dire eccomi qua, fai della mia voce quello che vuoi, cosa vuoi, io cerco di fare tutto quello che vuoi tu, cerco di capire cosa serve a te, anche perché mi metto nei loro panni di produttori, registi che devono usare il nostro talento per ottenere quello che solo loro loro vogliono. Io credo che grandi attori, gli attori professionisti si mettono totalmente a servizio di quello che vuole il produttore o regista, e cambi tantissimo la voce. Io per esempio adesso sto usando una voce in cui scandisco, vado veloce perché io sono così, parlo a macchinetta, però scandisco perché è un'intervista e bisogna capire tutto quello che dico. Però nella vita normale ruzzolo, magari manco mi capisci, in teatro rallento ancora di più, entro nella modalità che serve in quel momento. Nei programmi didattici sono personaggi, Mrs. Spelling è un personaggio, non è Teresa, è Mrs. Spelling. Però nei programmi per bambini spesso questo mio modo di recitare viene chiamato conduzione perché guardo in macchina, ma io guardo in macchina come se fosse una quarta parete col pubblico, come nelle sitcom. Nelle sitcom si guarda in macchina perché si presuppone un pubblico che ride. Tutti i miei programmi sono sitcom musicali, c'è sempre molta musica, sono surreali, mi piacciono perché sono divertenti, vanno oltre la realtà, facciamo cose esagerate. E questo serve sia ai bambini che all'inglese, perché usando un'espressività e una recitazione sopra le righe riesci a ripetere la parola inglese, a scandirla, a dirla con enfasi, a dirla in modo divertente, e il bambino la recepisce di più. Per dire, se io facessi una sitcom recitata normalmente non agguantereste la parola, perché la direi velocemente in una frase naturale,
certo,
allora ti sfugge. Invece the door, it's the door, e fai tutte queste facce e poi sei giustificato a pronunciarlo come farebbe una maestra, mentre la maestra ti dice the door, repeat door, dopo un po' le spari perché ti stufi. Invece con la sitcom,
i bambini,
esatto, non li tieni, ma cioè si addormenta,
invece vai sopra le righe.
Sì.
Un'ultima cosa, quindi con tutto l'uso che fai della tua voce, quanto la curi? Hai degli espedienti? Hai dei tuoi segreti?
Io non so come fanno le mie corde vocali ancora a esserci, perché parlo tanto e lavoro tanto. Sarà un po' natura, sarà anche che appunto la so usare, e quello sostiene dall'esperienza, oltre che dall'accademia, dall'esperienza. È per esempio uno sciroppo fantastico cinese che mi ordino, anche fantastica, una specie di stura lavandini, è una cosa, oh, gold voice syrup, ed è strepitoso.
No, uso infatti solo le cose naturali in primo piano, in primo luogo, assolutamente.
Ciao, sono Teresa Pascarelli, Mrs. Spelling di Fumbleland, e faccio tanti saluti e un ringraziamento a voci.fm. Bye!
Voci.fm, il sito delle voci.